All They See Is Fire sono i Dorothy Column con un brano appena uscito che fa parte dell'album appena uscito Renascent, ed è un ritorno questo che con piacere commentiamo con il critico musicale Fernando Rennis che è con noi al telefono. Buonasera Fernando e ben ritrovato qui a K.
Buonasera, grazie dell'invito.
È un'uscita discografica, questa anche attesa da chi ama questo gruppo che sfugge alle definizioni. I Dorothy Column di Vinnie Reilly sono tornati. È una storica band dell'onda lunga di Manchester, prodotti fin dall'inizio da Factory. È una band anomala, singolare, sicuramente unica. E il disco ha un titolo, potremmo dire, programmatico, Renascent, che evoca il rinascere, no? Peraltro Fernando Rennis se ne ha scritto proprio su Sole 24 Ore con un articolo dal titolo L'Eterno Ritorno dei Dorothy Column, che è un modo per tenere insieme anche il loro debutto nel 1980 e questo ritorno. Tornano, dicevamo, con questo album dopo 13 anni di silenzio e ritroviamo qualche cosa che, per carità, noi siamo abituati ad ascoltare di tutto oramai, tutto arriva istantaneamente nella musica, eppure le orecchie si fermano un attimo, l'attenzione si ferma un attimo, perché è un tipo di musica che è un po' tutto e un po' nulla, c'è il post-punk, c'è il jazz, c'è la classica, c'è l'ambient. Che cosa rende ancora attuale questo modo di intendere la musica, Fernando?
Beh, proprio questa definizione ultima che hai dato, secondo me, è proprio quella precisa, nel senso che è un contenitore di tanti suoni e nel corso di questi più di 40 anni di carriera, quasi 50, Vinnie Reilly in particolare, e poi con tutti i collaboratori che ha avuto, anche ovviamente con produttori, eccetera, eccetera, ha creato un vero mondo ed è uno dei chitarristi non solo più importanti e seminali, cioè anche frusciante tra i suoi, tra le persone che hanno affermato di averlo come idolo musicale, non solo. Però è diventato seminale perché il pezzo di prima sembrava quasi un brano di Apparat. E quindi c'è anche questa sorta di costante rinnovamento, no? Oltre al fatto che appunto questo presente, questo eterno ritorno, questo presente costante riguarda anche il legame più importante di Vinnie Reilly, che è stato quello con Tony Wilson, il boss, diciamo, della Factory, dell'etichetta Factory, e proprio questo rapporto si è rinnovato per questo disco perché il figlio di Tony Wilson, Ollie Wilson, è stato insomma tra i produttori del disco, nel senso che ha trovato uno spazio nel catalogo ufficiale della Factory per farlo rientrare. Quindi è particolare perché insomma è l'unica band, l'unico artista che compare quindi in tutte le reincarnazioni discografiche di Wilson, e aggiungerei appunto anche del figlio a questo punto, non solo nella Factory, diciamo, originale, ma anche nella Factory 2, nella Factory Once, nella F4, che sono tutte delle etichette insomma uscite fuori dopo il fallimento della Factory, diciamo, principale, ecco.
L'Eterno Ritorno dei Dorothy Column è il titolo del tuo articolo su Sole 24 Ore, che chiaramente gioca con il titolo del loro primo album, che era The Return of the Dorothy Column, era il 1980. Ed è un disco, quello, se entriamo in quel momento storico, diverso radicalmente da quello che sta accadendo intorno all'inizio degli anni Ottanta. Nasce anche dentro a un immaginario situazionista, diventa celebre per quella copertina in carta vetrata, fantastico, che era pensata proprio perché tu la infilavi in mezzo alle altre copertine dei tuoi album e quella te li grattava, li distruggeva. E oggi quell'album è celebrato con una nuova edizione in doppio CD. Non so se ci sia ancora la carta vetrata, non mi risulta, magari tu mi correggerai.
No.
Anche perché CD...
Era soltanto una prima stampa, poi già dalla seconda in poi non era praticamente possibile, quindi...
E quanto c'è allora di istintivo o invece di manifesto, di programmatico nella nascita di un'opera così, così bizzarra, così fuori dagli schemi di quegli anni?
Beh, dobbiamo tornare alla Manchester del 1979-78, cioè nel momento in cui appunto nasce la Factory, questa etichetta già comunque sulla scia di altre etichette che in città avevano un po' settato la rotta verso quest'idea di una questione quasi anarcoide per certi versi, una questione comunque di contrapposizione rispetto alle major, fortemente idealista, e ovviamente qui abbiamo vari elementi, no? Abbiamo l'elemento situazionista che arriva sin dai tempi di Malcolm McLaren, il manager dei Sex Pistols. Lui aveva tradotto insieme a Jim Reid il grafico dei Sex Pistols, avevano contribuito a questa traduzione, alla pubblicazione di questa traduzione degli scritti situazionisti in inglese nel 73-74. E ovviamente Tony Wilson, da grande fan di Malcolm McLaren, non poteva che abbracciare in pieno il situazionismo. L'idea di questo album, di questa copertina con la carta vetrata, arriva da un libro di Debord, che aveva proprio questa copertina così, nata per con l'idea appunto di rovinare tutti gli altri libri, tant'è vero che un negoziante di Liverpool poi se la prenderà tantissimo con Tony Wilson quando si ritroverà il magazzino mezzo distrutto da questa prima stampa, tra l'altro incollata dai Joy Division. Con insomma, che venivano pagati con qualche sterlina per questo lavoretto extra. E quindi a gennaio dell'80, perché era stato registrato nel 79, a gennaio dell'80 si erano messi a fare questa operazione. E all'interno c'è, come dicevamo prima, tutto quello che sembra non esserci attorno sia a Manchester e comunque un po' nell'Inghilterra di quel periodo, perché siamo in piena epoca punk barra post-punk e dentro il The Return of the Dorothy Column, quindi anche quest'idea molto ironica, no? Un primo disco che si chiama Il Ritorno dei Dorothy Column è abbastanza particolare, tra l'altro il nome è una storpiatura di un fumetto situazionista che si intitola il Ritorno della Colonna Durutti, che va a storpiare poi il nome di questo personaggio, Bonaventura Durruti, e quindi abbiamo un po' dato, diciamo, qualche indizio sull'atmosfera di quel periodo. E quindi, per tornare alla risposta, ovviamente c'è tantissimo, c'è molta istintività, ecco, e molto poca programmazione, come tra l'altro la Factory ci ha insegnato, ecco.
E cosa c'è oggi di quell'istintività a 40 anni di distanza con l'uscita di Renascent? C'è qualcosa che è rimasto intatto nell'idea originaria, oppure si è trasformata e ci sta raccontando qualcosa che ancora sta nascendo?
Beh, c'è innanzitutto, io direi, un'idea di sopravvivenza, no? Sopravvivenza non solo dell'arte, diciamo, dei Dorothy Column, ma anche dello stesso Vinnie Reilly, perché la sua biografia è, insomma, abbastanza, diciamo, pesante, no? Ha subito la morte precoce del padre, ha attraversato periodi di depressione, anoressia, ha avuto anche, insomma, tentativi di suicidio, quindi è una persona segnata, ecco, la cui sopravvivenza è anche fisica, non solo artistica, ma allo stesso tempo è un disco che dialoga costantemente col passato e col presente, perché, come abbiamo ascoltato prima, ci sono dei brani che sembrano quasi ambient, quasi usciti da dischi contemporanei di adesso, dove al centro c'è ovviamente la chitarra di questo talentuoso, ormai anziano, però insomma una persona talentuosa, molto estremamente sensibile, e che poteva uscire soltanto nel calderone di quella Manchester di quegli anni lì, che ribolliva di tutti questi personaggi particolari, no? Mentre suonavano i Dorothy Column in un club, un giovanissimo Stephen Morrissey stava al botteghino a prendere i biglietti, a sperare un giorno di mettere su un gruppo, come farà appunto con gli Smiths. E quindi ovviamente, diciamo, che viene raccolta anche, no, questa tradizione, sì, in questo disco, e poi viene un po' sbriciolata, diciamo, comunque dall'idea di mantenere sempre questo discorso artistico contemporaneo, ecco.
Qualcosa mi dice che Corrado Antonini, che sicuramente è in ascolto, comincerà a mettere qua e là qualche brano dei Dorothy Column anche qui a Rete 2, perché la musicalità effettivamente è di quelle che ci piacciono. All the Seas Fire era il brano da cui siamo partiti. Renascent è l'album appena uscito, proprio da pochi giorni, un paio di settimane, che ci riporta, da un lato, come ricordava Fernando Rendis, indietro nel passato, dall'altro in realtà racconta estremamente lucidamente anche un certo tipo di presente musicale. Fernando, grazie e a risentirci a presto.
Grazie a voi come sempre.